Riprendiamo dunque le nostre considerazioni sul sé come immagine dell'assoluto. Avevamo tratto preziosi sollecitazioni da Jean-Luc Margon, che ritroveremo ancora. Ora ci affidiamo ad alcune sollecitazioni di Emmanuel Levinas, tratte da Totalità Infinito. Levinas pensa alla soggettività come accoglienza dell'altro e l'idea dell'infinito come presupposta alla intenzionalità della coscienza. Questi sono i temi chiave per la comprensione di questo grande autore del Novecento, che si contrappone a Heidegger proprio perché esce dalla neutralità della voce anonima della coscienza heideggeriana e introduce questa profondità del sé come luogo originario dell'io. Come in Cartesio, l'idea dell'infinito presuppone l'intenzionalità della coscienza e così la apre all'infinito e la libera dalla limitazione nell'ego. Dovremmo dedicare tempo soltanto a questa questione, ma intanto vi basti fare chiarezza sul concetto di intenzionalità, di coscienza. Direte poca cosa, certo, su ogni categoria occorre fermarsi e vi invito a porre molta attenzione a questo qualora un concetto, una categoria, un termine non vi risultino perspicui. Indagate ulteriormente, cercate in un dizionario di storia del concetto, cercate all'interno di un manuale e poi ne parliamo, ma non semplicemente ripetete ciò che vi pare d'aver compreso. Questo non sarebbe affatto coerente con una ricerca filosofica. Ora, l'idea dell'infinito, in Cartesio stavamo dicendo, è il segno del superamento della finitezza nell'uomo, già che esiste in noi un'idea che è più grande di noi. Similmente in Levinas, la coscienza non può essere soltanto intenzionale, non è soltanto rivolta al proprio oggetto cui tende, cui attende, ma è spalancata e in qualche modo aperta all'infinito attraverso questa idea più alta di sé. E vedrete, conoscendo un po' più da vicino Levinas, come questo carattere della coscienza aperta all'infinito si inanella strettamente con l'apertura all'altro da sé, tanto da riconoscere la priorità dell'altro rispetto all'io, l'etica che diventa filosofia prima. Ma ripeto, un passo alla volta. Ora ci basti avere chiare queste categorie per farci aiutare da Levinas nell'approfondimento di ciò che stiamo indagando. Il sé, nel testo kierkegaardiano, come occasione per pensare il finito nella sua apertura infinita. In Levinas, l'alterità dell'altro richiede il costituirsi dell'identità del medesimo. Io sono medesimo a me stesso, tutto ciò che non è me, che è fuori di me, lo chiameremo altro. Poi Levinas utilizza anche il termine autrui, altri, di altri, di ciò che mi è esterno. Ora, l'alterità dell'altro richiede il costituirsi dell'identità del medesimo e insieme l'io in quanto identità per eccellenza. Ma l'io è chiusura, separazione e autosufficienza, almeno nell'intendimento di tipo cartesiano. E proprio per questo l'esteriorità si manifesta come tale, senza essere dialetticamente connessa. Già in Cartesio il grande problema, e resta ancora tale in Husserl, è come passare dalla chiusura dell'io alla relazione con altri. Ma l'insistenza su questo tema della separatezza e dell'autosufficienza dell'io non configura una condizione della coscienza costituita a prescindere dalla relazione con l'altro. Basti pensare a un passo come questo, tratto da Totalità Infinito. Cito: l'idea dell'infinito, aggiungo, l'idea più bella della filosofia. L'idea dell'infinito che si rivela nel volto. E qua siamo già spiazzati. Questa è la forza del pensiero levinassiano. Non affatto, niente affatto distante da Kierkegaard, che cerca la verità nella individualità. Qui Levinas ci introduce l'idea dell'infinito come ciò che è rivelato nel volto d'altri. È il volto, cioè, potremmo dire, l'elemento di un corpo che immediatamente ci rivela un'identità. Ciò che è esterno a noi, l'altro si impone presentandosi, è di fronte a noi, è già lì, e mi supera, mi oltrepassa, mi trascende. Riprendo la citazione. L'idea dell'infinito che si rivela nel volto non esige, ed è in corsivo non esige, quindi è un sottolineato, non esige soltanto un essere separato. Quindi l'elemento della separatezza, io altro, è una condizione, ma non è sufficiente. La luce del volto è necessaria alla separazione. La luce del volto. Vi è tutta una metafisica della luce che segna la tradizione d'Occidente, potremmo dire da Platone in poi. La luce è la dimensione della visibilità, della manifestazione, e il volto si configura nella dimensione della sua ricezione. Per essere visto non basta che sia separato, deve essere illuminato questo volto. Altra citazione: soltanto andando incontro ad altri sono presente a me stesso. La presenza a sé è mediata in Levinas da questa messa in moto verso altri. È così potente questo pensiero in Levinas che nell'opera successiva, intitolata Altrimenti che essere, evidenzia ancora più nettamente il carattere costitutivo del rapporto con l'infinito. Una differenza che si manifesta nella interpretazione della soggettività come la sua soggezione a tutto, la sua suscettibilità, la sua vulnerabilità, cioè la sua sensibilità. L'io, in quanto assoggettato a tutto, non perché schiavizzato da tutto, ma perché vulnerabile, sensibile, passivo, cioè segnato da questa sua datità apatica. Noi sentiamo ciò che è in noi e ciò che è fuori di noi, e ci siamo in questa situazione sensibile che si fa attiva a partire dalla ricezione dell'affetto, cioè del fatto di essere toccati da altro. Interessante il fatto che ora si dica che, altra citazione, il ripiegamento dell'essere su di sé non coglie fino in fondo il nodo della soggettività. Il nodo annodato in soggettività, scrive Levinas, significa una fedeltà del medesimo all'altro che si impone prima di ogni esibizione dell'altro, prima di ogni coscienza, definendo, ecco qua quello che vi anticipavo, definendo la passività più passiva. Io mi trovo già esposto all'altro da me, prima ancora di averne coscienza. Dunque è ciò che mi costituisce. È importante distinguere coscienza e soggettività. Ora le abbiamo usate, ora l'una, ora l'altra. Opponendosi a Hegel, Levinas osserva che la coscienza, quindi l'essere cosciente di qualcosa, non esaurisce la soggettività, anzi la presuppone riposando su di essa. La soggettività ha una duplice struttura, è soggettività chiusa in se stessa come godimento prima di ogni riflessione, ma senza rivolgersi nel godimento verso il godimento come la visione si rivolge verso il veduto. Il fatto che la coscienza senta, noi siamo abituati a immaginare il sentire come soffrire, ma il sentire è anche il sentire del piacere, ecco la jouissance. Ed è jouissance perché innanzitutto noi in quanto viventi ci confermiamo nella volontà di esistere, quindi questo godimento precede la riflessione. Pensate cosa accade a un neonato. E questa situazione della jouissance de vivre si rivolge, è interna al soggetto in maniera diversa da come la visione si rivolge verso il veduto, il soggetto conoscente verso ciò che è conosciuto. Infatti il soggetto è, lo stiamo definendo così grazie a Levinas e nella linea di Kierkegaard, è soggezione, passività, ostaggio, ossessionato dall'altro. Questa invece è tutta una terminologia levinassiana che ritroveremo poi, che è in debito prima di ogni prestito, accusato prima di ogni colpa. Levinas sottolinea questa responsabilità per ciò che accogliamo, questa condizione che ferisce e lacera il soggetto, quel soggetto di godimento, è non meno che il godimento stesso costitutiva del sé, prima della coscienza di sé, dunque prima dell'esercizio di qualsiasi attività intenzionale, se stesso della coscienza che non è a sua volta coscienza di sé. Ora, l'identità più propria del soggetto, il suo essere soggetto, consiste in un movimento contrario a quello della chiusura in sé del godimento, con il che il soggetto risulta costituito da una dualità originaria. Facciamoci spiegare questo passaggio dalla citazione levinassiana. La persecuzione non viene ad aggiungersi alla soggettività del soggetto, essa è il movimento stesso della ricorrenza, la soggettività come l'altro nel medesimo, come ispirazione e la messa in questione di ogni affermazione per sé. La soggettività del soggetto è la responsabilità. Non spaventatevi da questo linguaggio, ogni grande autore elabora un patrimonio di concetti e uno stile nella propria esposizione tematica e argomentativa. Levinas, come tutti i grandi autori, originali autori, creano un loro modo di esporre e dunque noi dobbiamo abituarci a questo modo per una corretta comprensione.